senza bella Rauchi.
Grazie, grazie Adriana. Io ho letto un libro di Adriana Panettari nel 2006, allora non la conoscevo in realtà personalmente, la conosco solo da poco tempo, ma appunto ho cominciato a leggerla e ho anche recensito il suo libro nel 2006, il libro Madri Assassine, a cui poi farò riferimento. E poi ancora l'ho incontrata nella mia strada con un altro suo volume, Il vento negli occhi, un libro fotografico che riguarda e racconta il lavoro delle nostre forze armate, con un particolare riferimento alle donne, con l'impegno delle nostre forze armate in scenari di conflitto. E poi adesso, con questo libro, La pazzia dimenticata, e la ringrazio per avermi invitato a questa presentazione, che ha il coraggio di affrontare un risvolto di un dramma che spesso rimane ancora più oscuro e, come lei stessa dice nel libro, un argomento scomodo, molto di più che scomodo. È il classico argomento che tutti ci rifiutiamo di vedere, al quale tutti ci rifiutiamo di guardare. Io mi sono occupata di carceri, in particolare mi sono occupata di donne in carcere, di bambini in carcere e anche della cosiddetta medicina penitenziaria. L'ho fatto, come è stato ricordato all'inizio, in qualità di capo dipartimento del Ministero delle Pari Opportunità e poi in consiglio regionale. E se gli altri relatori hanno avuto un approccio tecnico e giuridico, in particolare giuridico ma non solo, alla materia, il mio è un approccio diverso, se volete più intimo e di carattere sociale, perché il tema in questione è un tema, anzi è un nodo che, come è stato ampiamente descritto, è un nodo estremamente controverso, che ha visto anche un rinvio di una data a lungo attesa di un processo già avviato nel 2008, un processo che avrebbe dovuto portare prima, come è stato ricordato, non al superamento ma alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, una volta manicomi criminali. C'è stato un rinvio, la data ulteriore indicata è quella del primo aprile, della fine marzo 2014. Il problema è come arrivare a quella data e come risolvere questa questione della chiusura e del dopo, e come sottolinea anche Adriana nel suo libro, il come curare chi oggi è internato. Quindi quali cure? Tra l'altro questo rimanda a una questione anch'essa vasta, ma direi drammatica, più generale, delle cure mediche in carcere, come è stato anche ricordato. E allora il problema è come arrivare a quella data, con quali programmi terapeutici, riabilitativi, individuali, con quali strutture territoriali in cui curare in termini psicologici e psichiatrici coloro che oggi sono internati. E io stessa sul sito di Stop OPG, di cui è stato parlato, ho anche ritrovato le parole del presidente Napolitano nel corso del primo mandato su questo tema in particolare della salute mentale e delle condizioni in generale critiche delle carceri. Io però voglio, come detto in apertura, voglio soffermarmi solo su un aspetto in particolare che il libro affronta, e scelgo questo perché è più vicino alla mia formazione e, permettetemi di dire, alla mia sensibilità personale, perché Adriana costruisce un vero e proprio documentario scritto e va di persona a visitare le strutture, i 6 OPG presenti in Italia, che sono stati oggetto della commissione Marino e che hanno condizioni diverse di accoglienza. Lei racconta le strutture, ma soprattutto fa parlare i testimoni, gli internati, e tutte le testimonianze sono toccanti. Io in particolare mi soffermo quando lei va appunto nel citato e famoso carcere di l'ospedale, a metà tra carcere e ospedale, e tutte queste strutture corrono il rischio spesso di essere più carcere e meno ospedale, venendo meno a quella che sarebbe la loro vocazione principale. Lei va a Castiglione delle Stiviere, ne descrive proprio l'aspetto proprio della struttura, gli edifici, ma soprattutto lei racconta di persone che lei aveva avuto modo di intervistare per il suo primo libro, che ne sono state dimesse, ma le vuole ricordare, e poi racconta invece, fa parlare anzi testimoni diretti. Io voglio soltanto citare questo. Intanto lei in questo capitolo e nella storia dedicata agli internati di Castiglione delle Stiviere, lei dice che nell'ospedale psichiatrico giudiziario, anzi lo dice in realtà un testimone, che l'ospedale psichiatrico giudiziario può diventare peggio del carcere perché i magistrati si dimenticano che esisti, e parla il testimone di un destino immutabile. E allora la Pannittari racconta che lì sono stati ospitati Ferdinando Carretta, poi dimesso, il caso di Manuela che ha ucciso la sua bambina di 4 anni, e anche il caso di Simona, la mamma che ha annegato i due figlioletti in un lago di Aosta. E poi incontra invece, perché è ancora lì, è lì dal 2005, Maria, che ha ucciso il suo bimbo di 5 mesi annegandolo nella vasca, ed è stata ritenuta capace di intendere e di volere, ma ciò nonostante rimane eccezionalmente a Castiglione, diciamo assistita e curata. Ma soprattutto voglio con voi seguire il racconto che ci fa la Pannittari di due figure femminili, Daniela e Monica. Sono due storie distinte, due storie drammatiche. Daniela ha 45 anni, è albanese, è vittima di angherie e violenze nell'ambito familiare, scopre che il marito abusa dei loro figli, trova il coraggio di denunciare il marito viene arrestato, ma la figlia più grande, in questo dramma spirale familiare, comincia a odiare la madre e la ritiene responsabile dell'arresto del padre, gli si rivolta contro a poco più di 14 anni e in un crescendo di violenza, e alla fine la madre, in un momento di disperazione, uccide la figlia, la uccide a bastonate e a coltellate, in realtà la ferisce in modo molto grave, quasi vicino alla morte, in un raptus di violenza, ed è ancora a Castiglione. E poi c'è la storia di Monica, 38 anni, che racconta, è una delle tante, non sono tante, ma la cronaca spesso ci restituisce la loro storia, quelle mamme che vengono affette dalla depressione postpartum, e racconta la sua di storia, lo fa con molta lucidità. Lei racconta che aveva appena partorito da 3 mesi una bambina e uccide il figlioletto più grande di appena 2 anni, ma racconta come arriva a questo atto estremo, racconta di cominciare a stare male, di dirlo al marito, che però non la prende una dovuta considerazione, di dirlo al parroco, di dirlo a un medico, di dirlo a un'amica, ma nessuno l'aiuta. E quindi lei parla di questa drammatica solitudine nella quale a un certo punto si consuma il dramma estremo. Ma c'è un particolare al quale peraltro, dal punto di vista della meccanica psicologica, ha fatto riferimento Francesco Bruno prima, perché questa mamma è convinta che il suo figlioletto di 2 anni, lei evidentemente in uno stato depressivo avanzato, il figlioletto di 2 anni sia vittima del demonio, cioè il suo corpicino si sia impossessato del demonio, e ucciderlo, come poi farà, e racconta drammaticamente a coltellate, ucciderlo significava liberarsi e liberarlo dal demonio, e lo colpisce con 140 coltellate. Ora è a Castiglione, prende molto medicine e aggiunge la Pannittari che sono ritenute necessarie. E poi ancora, io adesso però non voglio portare avanti troppo per il lungo il mio intervento, però questo era Castiglione delle Stiviere, che se non erro è l'unico dei 6 OPG italiani ad avere un reparto femminile, che è una condizione particolare in un doppio dramma, perché quello di cui noi stiamo parlando è un dramma nel dramma, cioè una condizione drammatica nell'ambito di una detenzione o di una situazione quale quella carceraria, che ha altre drammaticità. E proprio questo essere a metà tra carcere e ospedale è qualcosa che porta spesso a una doppia dimenticanza invece che a una doppia attenzione. E poi voglio insistere su questo aspetto. Qui parliamo di 1.400-1.500 persone, quindi in termini di numeri, in assenza di sensibilità, in termini di numeri parliamo di poche migliaia di persone disperate, spesso dimenticate, che sfuggono per lo più all'attenzione generale. Forse proprio perché si tratta di piccoli numeri. Ecco, noi questo è un metodo che noi dobbiamo assolutamente denunciare, e il libro serve anche a questo. Voglio tornare a questi aspetti che nell'ambito del piccolo numero sono ancora numeri più piccoli, ovvero queste donne detenute, che non saranno più di 100, le cui storie noi conosciamo soltanto quando le leggiamo nei fatti di cronaca e poi ce ne dimentichiamo, e che invece poi passano il resto della loro vita spesso in questa struttura. E sono donne che hanno commesso in alcuni casi l'infanticidio in genere non arriva dopo atti reiterati di violenza, come invece accade in altre forme di violenza, è spesso un'azione isolata, un'azione che si consuma nell'ambito della famiglia, un'azione spesso seguita dopo l'omicidio, segue il suicidio, e non si potrà mai capire, credo, neanche gli esperti potranno mai capire perché una madre uccide il proprio figlio. Le cosiddette madri assassine, lo racconta anche nel primo libro la Pannetteri, sono tutte diverse, sono tutti casi diversi. E naturalmente la legge si sofferma anche sullo stato in cui avviene e si consuma l'omicidio. Sicuramente molte di queste donne, dopo l'atto folle, operano un processo di rimozione di quello che hanno commesso, e se lo ricordano invocano la morte per loro stesse, perché vivere, sopravvivere all'aver ucciso il proprio figlio è un dolore, raccontano le testimoni, è un dolore insopportabile. Poi ci sono quelle che, come nel caso raccontato, uccidono nella depressione post partum. Ci sono sempre ragioni diverse o nessuna ragione plausibile. Raramente sono delitti premeditati, più spesso sono l'esito di un blackout mentale, di un buio della mente. E queste donne spesso hanno una storia di normalità fino al giorno prima, fino al momento prima del blackout mentale, e poi consumano l'atto omicidio. Taluni parlano di un delirio di onnipotenza femminile, cioè la madre che ha dato la vita, che si sente in diritto di toglierla, percependo il bambino come un prolungamento del proprio corpo che è uscito con il parto fuori di se stesso. Non lo so, non ho queste competenze. Io so solo, per quello che ho potuto leggere e ascoltare, che queste madri poi entrano in un labirinto, in un groviglio mentale, psicologico, psichiatrico, di sentimenti e di dolore, e soprattutto che quando queste madri arrivano a questo punto sono state perseguitate dalla solitudine più totale di tutti, da parte di tutti, che non hanno trovato nessun appiglio da nessuna parte. E io sono convinta che sono atti di disperazione, e che la prima tragedia di una madre che uccide è proprio la sua tragedia. Ecco, queste sono storie di donne. E però, mentre io leggevo il libro di Adriana, che ha secondo me una funzione sociale, perché intanto racconta quello che non si vuol sentire, ma poi mi auguro contribuirà ad un dibattito che dovrebbe essere secondo me più attento e più aperto e più vivace. Quindi questo libro serve come strumento per come arrivare appunto alla data del 2014. Però leggendo il libro di Adriana, io che sono un amante di una poetessa a tutti noti che è Alda Merini, naturalmente non potevo non pensare ad alcune delle sue splendide poesie scritte durante e dopo il suo ricovero in un ospedale psichiatrico, naturalmente non in un ospedale psichiatrico giudiziario, ma mi chiedo anche appunto quale e quanta differenza ci sia tra taluni ospedali psichiatrici giudiziari ed alcuni ex manicomi criminali o comunque ospedali psichiatrici e viceversa. E Alda Merini dice, raccontando la sua storia, racconta come ci va, come finisce in un ospedale psichiatrico, e dice: si va in manicomio, usa questo termine, il termine del tempo, si va in manicomio per imparare a morire. E purtroppo credo che sia molto vero. Lei racconta di quando venne internata una prima e poi purtroppo una seconda volta, lo fa in un diario e poi in un libro, e dice: fui quindi internata a mia insaputa, e quando mi ci trovai nel mezzo credo che impazzii sul momento stesso, in quanto mi resi conto di essere entrata in un labirinto dal quale avrei fatto molta fatica ad uscire. E purtroppo nella sua autobiografia sappiamo quanto fu vero. Racconta anche tante cose nelle sue poesie, racconta di questi ambienti sateri di fortissimi odori, racconta di pazienti che orinavano, defecavano per terra, si stracciavano le vesti, si strappavano i capelli, racconta anche della camera dell'elettroshock a cui si è fatto riferimento prima, racconta che lei, più lucida di altri, affronta la questione, cerca di difendere anche le altre pazienti e quindi viene per questo anche punita e subirà un elettroshock senza nessuna forma, racconta, di anestesia preliminare. E racconta a un certo punto che si abitua talmente tanto alla vita dell'ospedale che non, quasi dice l'accetto, e forse perché sono vittima di quella ospedalizzazione per cui si rifiuta il mondo esterno e si cresce unicamente in un mondo estraneo a te, estraneo al resto del mondo, che però è il tuo mondo. E ecco, voglio soltanto chiudere leggendo le prime righe di questa sua poesia, perché secondo me la conclusione di questa sua poesia e anche il dolore che pervade ogni verso è secondo me lo stesso dolore sconosciuto di ogni internato in queste e nelle strutture di cui Adriana ci racconta con molto coraggio, devo dire, e anche con molta puntualità. E dice la nostra poetessa, raccontando l'ingresso nell'ospedale psichiatrico: ieri ho sofferto il dolore, non sapevo che avesse una faccia sanguigna, le labbra di metallo dure, una mancanza netta di orizzonti. Il dolore è senza domani. Ecco, il dolore di cui parlano gli internati, i testimoni del libro, è un dolore che ha quasi il presagio di non avere un domani. E io penso che le questioni che sono state affrontate dagli altri relatori in modo molto più tecnico e anche migliore del mio contribuiscano davvero ad arrivare ad una soluzione umana, dignitosa, giusta, entro la data che oggetto di questo rinvio è tra non molto, tra circa un anno. Grazie.